Cosa che noi, pur essendo a Ivrea, abbiamo appreso la notizia solo da InfoOut, perché soprattutto inizialmente i giornali locali come la Sentinella del Canavese e altri hanno completamente oscurato la notizia, o meglio, l'hanno completamente trasformata, cioè sono riusciti a trasformare un pestaggio di una violenza inaudita in un coraggioso intervento per salvaguardare l'incolumità stessa dei detenuti. Mi sono segnato la frase già scritta sul giornale, sono riusciti a scrivere un tempestivo e coraggioso intervento degli agenti che hanno messo in salvo tutti. Quindi questa è la notizia che è uscita e che, diciamo, i cittadini di Ivrea la conoscono come vera. Solo ieri è stata una precisazione sul giornale in cui si riportavano alcune dichiarazioni del garante dei detenuti di Ivrea. Ma insomma, questa era la notizia come è uscita inizialmente sui giornali locali. Ieri sì, c'è stata la visita della consigliera Frediani, che si temeva che non potesse parlare con i singoli detenuti, perché non può chiedere colloqui privati, ma praticamente non ce n'è stato bisogno, perché appena salita al quarto piano, dove ci sono le celle dei quattro coinvolti, più un altro che ha visto tutto, si sono subito precipitati tutti urlando per raccontare quello che era successo. Di fatto la consigliera ha avuto conferma di tutto quello che c'è scritto nella lettera di Matteo Palo. Solo una piccola precisazione: probabilmente il nome Boccale Francesco, Boccalo Francesco, in verità non è stato coinvolto e quindi se ne tirava fuori. Comunque la consigliera ha potuto parlare anche con la direttrice e un comandante che c'era in quel momento, e sono emerse una serie di contraddizioni nella ricostruzione che hanno fatto, nel senso la direttrice per esempio ha detto che lei ha avvallato l'intervento dell'antisommossa in seguito alle proteste, ma l'ha avvallato esclusivamente con l'uso di caschi e scudi e non con manganelli, mentre invece noi sappiamo, e i detenuti ieri l'hanno confermato anche la consigliera, che i manganelli erano presenti, è stato fatto un largo uso. I detenuti hanno riferito anche che il comandante era il primo a incitare a malmenare i detenuti, uno dei quali, non siamo sicuri, ma forse Surco, si era appena tolto il gesso su una gamba e venivano incitati gli agenti a picchiarlo sulla gamba. Quindi c'è già emersa una prima contraddizione, una prima falla, nel senso che non si sa, cioè la direttrice non ha avvallato l'uso dei manganelli, mentre invece i manganelli c'erano. Alla richiesta del se aveva visto i video, la direttrice dice che non li ha ancora visti e che però sono alla procura di Ivrea. In verità molto probabilmente le telecamere durante l'azione repressiva sono state spente. Altre cose, un detenuto, ma insieme a lui tutti quelli picchiati hanno confermato di fatto quello che è successo, e un altro detenuto che non è stato coinvolto ha visto tutto l'intervento degli agenti. Praticamente sono entrati nelle celle, li hanno ammanettati con le mani dietro la schiena, li hanno spogliati e li hanno portati al piano di sotto, e durante tutto il tragitto li hanno picchiati. Li hanno portati in una stanza che lo stesso Matteo Palo definisce l'acquario, che è una stanza dalla quale si vede attraverso un vetro. Lì sono stati dentro per circa 2 ore, da quello che ci ha riferito ieri la Frediani, ma insomma sui tempi non sappiamo bene. Probabilmente sono stati picchiati anche lì dentro, sono stati lasciati lì dentro per 2 ore nudi. Poi altre cose che sono emerse da ieri, noi sappiamo anche che Surco adesso è a Novara, e invece Penarte l'hanno trasferito a Cuneo. E insomma, di fatto però la visita di ieri della Fine è stata molto importante, perché ha potuto confermare e rendere noto a tutti, insomma, che quello che scriveva Matteo Palo era effettivamente corrispondente alla realtà.
Eugenio, puoi chiarire i motivi dell'intervento delle forze dell'ordine dentro il carcere, di quell'intervento così violento?
L'intervento così violento che ha richiesto il supporto di altri a case armati che non erano in servizio in quel momento, è dovuto a una protesta che era, diciamo, già la seconda protesta, ce n'era stata già una settimana prima, che i giornali anche lì hanno riportato essere una protesta esclusivamente per l'uso dei televisori in cella. In verità ovviamente è una protesta molto più ampia, che concerne tutto quello che riguarda le condizioni di vita in carcere, la mancanza di possibilità di parlare effettivamente con gli educatori, la mancanza di avere, insomma, tutta una serie di diritti che dovrebbero essere di tutti i detenuti.
Ma in queste proteste i detenuti già denunciavano situazioni di violenza?
Probabilmente sì, già denunciavano condizioni di repressione da parte degli agenti. Fatti specifici non ne sono emersi, ne sono emersi qualcuno in passato, però non è poi arrivato alla fine a una conoscenza abbastanza ampia, diciamo.
Però sembrerebbe di trovarsi di fronte alla punta dell'iceberg di un sistema di abusi comunque perpetrato nel tempo.
Sì, 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 quello assolutamente. Il problema è che Paolo Matteo ha avuto il coraggio di esporsi e di denunciare con nome e cognome. Molto probabilmente nei mesi passati, anche nel periodo passato, ci sono stati altri abusi, ma gente che è riuscita ad avere il coraggio di denunciare non c'è stata, quindi è un po'.
Ma poi gente che poi spesso viene sballata in altri carceri, perché poi è quello il sistema per evitare, insomma, che.
Sì, certo. Sì, infatti anche Surco probabilmente è arrivato a vivere da un altro carcere e saranno di nuovo trasferito, quindi insomma sì, quello è la fine del gioco che fanno spesso.
Puoi dirci quali saranno gli appuntamenti, cosa vi siete detti, insomma, ieri sera?
Sì, noi ieri sera ci siamo ritrovati, abbiamo messo insieme un po' tutte le informazioni che eravamo riusciti a raccogliere e abbiamo convenuto di fare un presidio domenica 13 alle ore 15. Abbiamo deciso di non farlo questo sabato per poter avere un po' più di tempo per rendere noto un po' anche alla cittadinanza, insomma, quello che è successo. Infatti in vista del presidio di domenica 13, venerdì pensavamo di fare un volantinaggio al mercato di Ivrea, un volantinaggio davanti alle scuole e insomma altre iniziative per poter far conoscere la situazione, perché ripeto, probabilmente a livello di cittadinanza se ne sa di più a Torino che a Ivrea da un certo punto di vista.
Bene, quindi l'appuntamento insomma è dato per sabato 13,
per domenica 13,
domenica 13, scusami, alle ore
allora 15,
alle ore 15 direttamente davanti al carcere. Io un'ultima domanda te la volevo fare, così più di riflessione rispetto a vivere diciamo in un territorio che ha queste sorta di non luoghi, nel senso come il carcere. Uh-huh. Luoghi che insomma si cerca in tutti i modi. Questa è stata un'evoluzione dell'architettura penitenziaria tipica della contemporaneità, di portare le prigioni fuori dai centri abitati, farne sostanzialmente dei luoghi completamente avulsi dal territorio. Parlavi prima della reazione della stampa locale, che ha schiacciato tutto veramente in maniera disgustosa, dando la voce sostanzialmente ai carnefici, ai loro sindacati. Quindi ci sono sempre queste rivolte dei detenuti contro i secondini, sfruttate dai secondini stessi per chiedere più risorse e migliori condizioni economiche. Mi chiedevo come secondo te insomma questo degli episodi del genere vengono vissuti all'interno del territorio. Non c'è nessun tipo di eco che arriva su verso la popolazione? Voi mi sembra state lavorando anche su quello per far uscire queste situazioni.
Sì, di fatto alla fine i problemi di cosa succede in carcere alla fine emergono sempre solo in queste, e neanche sempre, ma insomma in queste occasioni di azioni esemplari di parte degli agenti di polizia. Una cosa, aspetti, che mi dimenticavo prima è che con la Frediani è emerso anche che di fatto era presente un medico il quale probabilmente non ha riaffertato praticamente nulla di quello che è avvenuto, quindi quello era importante dirlo, se no mi dimenticavo. Tornando alla domanda, sì, il problema è che queste notizie emergono ed emergono sempre in situazioni così diciamo esemplari. La quotidianità in carcere da parte della cittadinanza non è di fatto un interesse purtroppo diffuso, non viene percepito di fatto il carcere come una discarica sociale, come un istituto volto all'annullamento della persona, volto a renderlo un individuo primo e privo di qualsiasi individualità e privo di qualsiasi personalità a sé stante, è volto semplicemente a trasformarlo in un numero come potevano essere i manicomi. Quello sicuramente non c'è una coscienza di questo in maniera diffusa, e bisognerebbe lavorare anche da quel punto di vista per poter creare poi una solidarietà effettiva e più partecipata.
Va bene Eugenio, se non hai altro da aggiungere, noi ti ringraziamo, ringraziamo insomma tutti quelli che si mobiliteranno, e la radio naturalmente a disposizione per seguire la manifestazione o le altre iniziative che seguiranno rispetto alla situazione di Ivrea, con meno passione e meno speranza. Seguiamo anche gli esiti delle indagini, perché si parlava anche di una, vabbè, l'indagine interna, quella è doverosa, di solito non porta da nessuna parte, però poi si parlava anche di fascicoli aperti dalla procura.
Sappiamo che dei familiari hanno fatto denuncia in procura, sì.
Va bene, quindi insomma noi restiamo a disposizione per qualunque tipo di aggiornamento.
Va bene, aspettiamo da domenica 13 alle 15.
Grazie, ciao.
Ciao, grazie.